semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Ed eccoci qua ancora una volta insieme a voi, carissimi amici che siete all'ascolto di Radio Incontri. Buongiorno da Romano Scaramucci
e Paolo Merlo. Buongiorno a tutti.
Ancora una volta insieme, Paolo, a disquisire su quello che è accaduto, su quello che accadde, su quello che accadrà.
Beh, su quello che accadrà è difficile.
Non hai portato la sfera?
Non ha portato la sfera.
E allora dovremo...
Ci arrangeremo in qualche modo.
Ci butteremo un po', sulle notizie. Come sempre parleremo di politica, di attualità, di cultura, magari anche di sport. A proposito di notizie, tu sei stato avvertito della convocazione a Buckingham Palace? Hai sentito stamattina? C'è stata una convocazione misteriosa a Buckingham Palace, ma ancora tutte le fonti.
Ma per chi? A me no.
A te non ti è arrivato niente, nemmeno a me, e quindi sarà stato
allora
per qualcun altro.
È una bufala.
No, non è una bufala. Anzi, gli inglesi sono già un po' in pensiero perché non sanno che cosa sta succedendo.
Ma sì.
Però un comunicato della Casa Reale dice che i reali stanno abbastanza bene. Quell'abbastanza ci preoccupa, insomma, perché comunque abbastanza.
Chi è più che secolare ha anche diritto di andarsene in pace, se vogliamo.
Stai gufando? Stai gufando?
Renzi dice così. Comunque no, direi che la convocazione potrebbe essere anche per richiamare la signora Teresa e dirle di andare a fare...
Ma tu votasti Repubblica o... O regno, per il re o per la Repubblica?
Non avevo ancora diritto di voto.
Non eri stato manco concepito?
No, sì? C'ero già da 3 anni.
Veramente?
Sì.
Ma dimostri meno anni, Paolo.
Sì,
dai.
Lo so, grazie, molto gentile. Come posso ricambiare?
Vabbè, poi pensaci, durante la trasmissione qualche complimento se vuoi farlo.
Ma non è che hanno convocato la Teresa per dirle di dire meno sciocchezze?
E può darsi.
Anche
no,
perché sta sparando grosso, insomma,
no,
per essere
una,
in campagna elettorale.
È una convocazione particolare, soltanto per gli addetti a qualcosa, non si sa.
Ma
speriamo che in un ora e mezzo sappiamo qualche cosa.
E poi lo diremo.
Per il momento iniziamo con la musica. E ti ho accontentato, anzi ho scoperto...
Io volevo ringraziarti di questo.
Ho scoperto, a parte i ringraziamenti, ho scoperto che tu sei molto conosci molto bene la materia. Intanto dico ai radioascoltatori che la playlist è Sud chiama Nord, la canzone popolare italiana. Sul tuo suggerimento,
grazie.
Ho allestito questa playlist e ho scoperto che ne sai di questa roba, insomma, che
mi è sempre interessata. Cioè il canto popolare, il canto dell'immigrazione, il canto del lavoro mi sono sempre interessati.
E quindi ti dedico subito il primo brano, che
grazie,
è forse quello più noto, più conosciuto, che si sente più spesso, perché è Romagna Mia. Romagna Mia è un canto...
Allora è Nord che chiama Sud.
È Nord che chiama Sud, sì, poi Sud che chiama Nord... E vabbè, insomma...
Dai, te la passo, scusami.
Vabbè, grazie. Romagna Mia... che è stata scritta da Secondo Casadei, zio del più famoso Raul, che poi ha portato al successo questa canzone, che però è del 1954. Il ritmo è quello del valzer, il testo, come sappiamo, narra della nostalgia di un uomo per la sua terra d'origine. E vai con Ilissia!
Nostalgia d'un passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti casetta mia. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontana te non so volta. Romagna, Romagna mia, lontana te non so volta.
E vai, siamo partiti con una musica molto molto allegra e quindi manteniamo il ritmo. Caro Paolo, se tu ci stai, io direi di cominciare a parlare di quello che in Italia ha mosso un po' le acque più recentemente, che sono le primarie di domenica, dalle quali Renzi è uscito assolutamente vincitore. Vincitore perché la sua maggioranza è schiacciante rispetto a quello che Emiliano e Orlando hanno raccapezzato in tutta Italia. Quindi c'è poco da dire. Renzi è il padrone del partito. Padrone è una parola un po' forte, però mettiamola tra virgolette.
Ci sta tutta.
No, era un'espressione.
Ci sta tutta.
Così. E quindi
l'ha comprato,
c'è poco da dire,
quindi è suo.
Democraticamente Renzi ha avuto una maggioranza stratosferica che gli permette di fare un po' quello
di farsi bello, quello, più bello di quello bello. Che quindi Narciso come si
però è buono perché è buono perché le prime parole che ha detto è un saluto ai suoi contendenti Orlando e Emiliano.
Avrei voluto sentire le parole che avrebbe detto se avesse perso,
però lui
se fosse stato così buono.
E lui ha fatto la parte del buono, del vincitore, che però non infierisce sui vinti.
Io mi domando però se qualcuno è andato a fare i conti. No, i conti non si possono ancora fare perché non sono ancora usciti i risultati esatti. E vabbè, questo però, è già un piccolo particolare non da ridere, ma lui ha preso in sostanza 140.000 voti meno di 4 anni fa.
Beh, sì,
sì,
perché un milione in meno di votanti,
no,
sono di circa.
Ci sono stati un milione in meno di votanti, che non è un bel successo per un partito gestito da lui per 4 anni. Cioè la sua gestione ha fatto perdere 1000
però
elettori,
sapevamo,
alle primarie.
Sapevamo, Paolo, che c'erano dei fuoriusciti che hanno fondato altri movimenti, eccetera.
Dei traditori scissionisti si chiamano. No, lui li chiama così.
Fuoriusciti, dai.
Ma lui ha detto ai suoi di chiamarli così e io mi adeguo. Se lo dice lui...
Va bene.
Allora, da 2.814.000 elettori partecipanti alle primarie del 2013... siamo scesi a 1.850.000 circa. Renzi ha assunto la segreteria del PD nel 2013 con 540.000 iscritti al partito. Iscritti, eh? Oggi gli iscritti sono 400.000, quindi sono 150.000 in meno, che vuol dire il 30% meno.
Io mi sto perdendo con tutti i...
Non ti preoccupare, finisco. Il risultato è che lui poi adesso è stato rieletto praticamente col 70% del 1.8 milioni. In questo 1.8 milioni però, perché poi la gente vorrebbe sapere la verità, no? Normalmente, e noi dovremmo essere anche fautori di questa verità.
Certo.
Nel senso che a votare alle primarie del PD erano ammessi i ragazzi tra i 16 e i 18 anni, come le altre volte, chiunque pagasse 2 euro. Qualcuno pare qui, però andiamo nelle ipotesi maligne, pare che sia stato chiamato e gli siano stati dati i 2 euro, tant'è vero che qualcuno ha dovuto votare 5 volte, perché ha dato 10 euro e non gli avevano i 2 euro da restituirgli, perché li avevano dati agli altri.
Ma dai, come con le caramelle.
No, ma questa è una battuta, ovviamente. Ah. No, cioè, dicono, va bene.
Okay.
Cioè, dicono che dando 10 euro uno votava 5 volte. Ma questo no, io non la prendo come seria. Cioè, sono il primo a non accettarla come seria. Anche perché stimo troppo quei poveracci dei ragazzi che hanno lavorato,
i volontari
che hanno lavorato per questo emerito gentile signore del Giglio Magico, e quindi mi domando se questi voti che sono stati fatti sono una vittoria o una sconfitta, perché se rapportiamo tutto ai voti elettorali, cioè alle persone che avevano diritto al voto o che avrebbero avuto diritto al voto in elezioni politiche, tutti questi 1.200.000 voti che ha preso lui sostanzialmente fanno parte di 1.200.000 su 47 milioni, 48 sì. milioni circa di corpo elettorale, il che vuol dire il 2%, un'inezia. Ecco, forse Renzi dovrebbe anche per una volta fare la persona seria e guardare ai suoi successi e dire: è stata una giornata democratica, sì democratica quanto vuoi, ma siamo a livello di 5 stelle e voti via web.
Però c'è da dire che se domani andiamo a votare per le politiche, non è che voteranno per Renzi soltanto quelli che sono andati al gazebo con i due euro.
Può darsi che votino meno, perché i sedicenni e i diciottenni non ci saranno, i cinesi non ci saranno, quelli che hanno degli altri partiti che sono andati a votare non ci saranno.
Vabbè, ma non è possibile che
e
non
poi ci
siano.
Saranno altri che vengono.
Oh, ecco, appunto.
Io però penso che il PD non supererà il 10%.
Vabbè, questo è naturalmente, abbiamo detto, non abbiamo la sfera di cristallo, non lo possiamo sapere, però secondo me presumibilmente sono tanti quelli che, avendo idea di votare Renzi, non sono comunque andati al gazebo,
si sono vergognati di dimostrarlo.
No, ma la storia di Renzi s'assomiglia un po' a quella di Berlusconi, Berlusconi era un po' la stessa cosa, nessuno lo votava, dice io Berlusconi no, ma assolutamente io Berlusconi non lo voto, poi dopo invece Berlusconi prendeva uno scatafascio di voti. Però adesso dobbiamo interrompere, Paolo, riprendiamo subito dopo, proprio da qui dove ci siamo interrotti, così intanto i nostri radioascoltatori digeriscono un po' le cose che abbiamo detto e ci mettiamo...
Così dopo parliamo di altri che di Renzi, perché
continuiamo a parlare, ancora devo farti qualche domandina, preparati, quindi andiamo con il secondo.
Se come mi preparo
con il secondo brano, che è La porti un bacione a Firenze. E questa canzone è quella maggiormente conosciuta, maggiormente popolare, non soltanto in Italia. È un brano che tocca un po', diciamo la verità, i sentimenti di solitudine dell'emigrato. Ma perché queste canzoni parlano sempre degli emigranti? Non possono parlare di qualcosa? Vabbè,
no, ma è per ricordarci qualche cosa.
Va
forse.
Bene. Tra i numerosi interpreti, noi abbiamo scelto Nada Malanima, più conosciuta come semplicemente Nada, che appena 18enne, ricordi, Paolo, forse ricorderai, la portò a Canzonissima.
Ma mi piace ancora adesso, devo
ancora
dire.
Adesso
Nada.
Sì, si è conservata bene, una bella voce. Bella.
Hai detto prima che mi sono conservato bene anch'io, allora.
No, io ho detto che tu sembri un ragazzino. E comunque ascoltiamo Nada Malanima con La porti un bacione a Firenze, che è stata scritta da, non te lo ricordi?
Non me lo ricordo. Ah, Edoardo Spadaro.
No, Edoardo Spadaro, bravo, vedi che rispondi bene.
Partiva una mattina coi vapore, gli era un signore d'una certa età, vedendolo gli fo: scusi signore, perdoni di fiore, sì lo so, lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo le chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. E quel signore m'ha risposto allora, il tuo bacione a casa porterò, e per tranquillità sin da quest'ora in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa, te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che è la tua città e anche le di me. Io porto il tuo bacio a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. Sei figlia di migrante, per questo sei distante, ma sta sicura un giorno a casa tornerai. Io porto il tuo bacio a Firenze e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, se non fosse, la fo passar per vera sol perché so bene l'uccioni e quanta tosse e a chi distante dalla patria gli è. Così ogni fiorentino che è lontano, vedendoti partì, ti dirà piano. La porti un bacione a Firenze, e tanto che un ci vo, ci crede, più ci sto. La porti un bacione a Firenze, un vedo l'ora quando tornerò. La nostra cittadina pettegola e carina, lascia tant'anni eppure la non invecchia mai. La porti un bacione a Firenze, a tutti i fiorentini che vedrà.
Allora, eccoci qua, riprendiamo il discorso sulle primarie su Renzi, su quello che potrebbe accadere in Italia. Però prima voglio farti una domanda. Allora,
spero che non sia cattiva.
No, 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 non è cattiva. Io faccio, quando faccio le domande, Paolo, non le faccio mai cattive o per mettere in difficoltà.
Male.
No, 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 le faccio proprio perché ci sono cose che non capisco e siccome io riconosco di non avere grandi doti politiche, di capire molto di politica,
sì, però ma non mi mettere in difficoltà,
ne,
però, per
ne
piacere.
Parlo da giornalaio come ho sempre detto. E quindi io ti faccio questa domanda qua. Allora,
mi dici.
Io ho sentito quello che hanno detto i rispettivi contendenti dopo la chiusura delle urne e dopo, anzi, che si è saputo come erano andate le cose. Ho sentito Renzi, ne abbiamo parlato, no? Lui fa l'eroe, eccetera, e va bene, lo ha sempre fatto. Però poi ho sentito Orlando, che era veramente messo male, anche fisicamente provato, lo si vedeva proprio chiaramente, sì. Spettinato.
È già devoluccio per conto
veramente
suo.
Era un sembrava l'uomo proprio crocifisso. Insomma, però ha detto questa cosa che io non ho capito. Se, ha detto, no? Noi abbiamo perso, Renzi ha vinto in maniera molto, molto chiara, però adesso il partito dovrà prendere la direzione che noi abbiamo indicato. Cioè, io sono rimasto allibito, dico, ma forse sarà stanco, forse non avrà capito, per un momento sarà andato fuori di testa. Ma come? Hai perso in una maniera proprio schiacciante e tu, in diretta nazionale, con tutto il popolo dei votanti, di chi ha votato per te, di chi ha votato per quegli altri, di chi non ha votato come me, e tu dici, con quel quanto hanno preso, 19%, 22%, che dice, però il partito adesso dovrà prendere la nostra direzione. Ma ci fai o ci sei?
No, secondo me è stato mal interpretato. Cioè, lui intendeva dire che la sua mozione, che è una mozione unitaria, la mozione che ha presentato al Congresso, in base alla quale si fecero il voto, si votarono il 9... di aprile gli iscritti, è una mozione che è unificante e non diciamo che porta a ulteriori scissioni. Quindi lui dice la nostra mozione comunque sarà quella che guiderà il partito, perché come mozione era una mozione indubbiamente migliore, tant'è vero che poi al 9 di aprile prese molto di più Orlando. Quindi il discorso secondo me era da prendere in un certo modo, che era indirizzato forse più a Renzi, che deve tener conto di quello che c'è nel partito e non può fare sempre solo di testa sua, come, perché poi sennò si crea un'altra scissione. Ricordiamoci che Orlando prima del congresso ha detto io mi candido per unificare il partito, altrimenti me ne sarei già andato.
Vabbè, però quindi, no, non si può dire che Renzi abbia detto io voglio dividere il partito. È chiaro che quando c'è una campagna elettorale tutti dicono io voglio unire il partito.
Ma lui l'ha sempre diviso anche prima, però.
Vabbè, cioè, è però inutile rimane, girarci intorno. Rimane un suo punto di vista. Secondo me, ecco, se io fossi un elettore di Orlando, per come la vedo io, cioè che prima di tutto bisogna non essere, buttare via qualsiasi sospetto di ipocrisia, avrei detto abbiamo perso, il nostro punto di vista non è stato accolto dalla maggioranza, quindi poteva anche dire io a questo punto me ne vado perché sono veramente, veramente fuori dalla logica di Renzi, quindi ci ho provato, però a questo punto, tant'è vero che oggi leggiamo che sia Orlando che Emiliano hanno rinunciato all'ingresso in segreteria, quindi saranno sempre lì.
Ma il problema grosso, scusami se ti interrompo, è che la competizione fra i candidati è riguardata la persona e non il loro programma. Cioè la gente vota di pancia, diciamo, il pensiero politico non conta. E quindi il problema è che si vota per la persona e poi non si guarda i contenuti. Secondo me questo è quello che forse voleva dimostrare Orlando. Io non so se questo però presume il fatto che Orlando e Emiliano non entrino nella segreteria sia una decisione loro o una decisione di Renzi, perché sicuramente a Renzi di avere delle voci che lo contraddicono o che gli fanno scoprire le magagne non piacciono. Renzi non vuole opposizione interna.
No, ma questo
ma neanche consiglieri, ecco. Lui non accetta assolutamente questo tipo di partecipazione.
Questo è appurato.
Io però vorrei parlare anche di altri, oltre che di Renzi, sennò passiamo un'ora e mezza a parlare di altri.
Certo.
Di Maio è andato a Harvard, ha tenuto una locuzione, si dice così, no? Una locuzione, all'università di Harvard. E adesso manderanno Winnie the Pooh a tenere una locuzione alla Bocconi.
Questa è una notizia dell'ultima ora.
Sì, è dell'ultima ora. Winnie the Pooh, perché per equiparare il potere culturale, il livello.
L'argomento è stato stabilito?
No, non ancora, no. Ma tanto parlano tutti
potrebbe essere,
a fantasia.
Potrebbe
diciamo.
Essere Bracco Baldo? Oppure
potrebbe essere. D'altra parte Di Maio è andato a parlare di vaccini e ha detto che una legge contro i vaccini lui non la farebbe mai. Quando poi il suo padrone, perché poi Di Maio poverino parla anche tanto, ma come disse una volta il Papa del Vescovo di Como, è bravo, parla tanto, a volte parla a sproposito. Ecco, Grillo poi gli dice: guarda, tu hai parlato tanto, però io dico l'opposto e tu ti arrangi.
Se ci stai, ti propongo di riprendere il discorso su Di Maio tra un po', perché adesso mettiamo un brano musicale.
Che poi che è una dici? Canzone che mi sembra che sia anche adeguata.
Vuoi lanciarla tu?
No, no,
dai.
No, no, no.
Ciuri ciuri. Si pronuncia così, ciuri, no,
non Shuri Shuri.
Cioè, Shuri. Shuri. È Shuri, no, Shuri.
Mi sembra che sia Shuri Shuri.
Shuri Shuri.
Shuri Shuri,
Shuri, che è la canzone siciliana più famosa, no? Insieme a Vittina Crozza, diciamo, si contendono il primato. Quindi noi ce l'ascoltiamo perché ce la cantiamo ora quando va la musica, io e te ce la cantiamo, facciamo il controcanto. Vai.
Shuri, shuri, shuri di tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Shuri, shuri, shuri di tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. La 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 la, la 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 la. Lo sabato si sape allegratori, piatto qua per bella la mucchieri, con la bebetta ci porta i denari, con la bebrutta ci mori lo cori. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. La 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 la, la 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 la. Se troppo dispettosa tu con mia, cascuro letto su minzonno a chia. Si brutta andà la faccia e andà l'utori, amara tu di vicchia di moglieri. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. La 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 la, la 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 la. Sciuri di rose rossi allo sbucciare, amara l'uomo che fimmi ne crini, amara tu si fa sopra gli ari, non sono i paradiso nonni veri. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camerasti.
E quindi dicevamo, Di Maio ha fatto questa Lectio Magistralis ad Harvard addirittura.
Ad Harvard, immagino il Magistralis, ecco, così mi viene un po' da sorridere.
Bidellis forse.
Ecco, sì, più che altro.
Lectio Bidellis, no.
Ma dai, non, ma perché dobbiamo sparare su un poveraccio?
No, no, no. Poi tra l'altro è anche simpatico. Cioè,
sì, sì, sì.
Insomma, simpatico.
Effetti, ora perlomeno Dibba forse è meglio perché qualcuno se la risparmia.
Ma sai che poi è venuto anche qua, Dibba è stato a Cortona.
Ah.
Dibba è venuto a Cortona, Di Maio ancora deve venirci.
Quando ci sarà un'università a Cortona?
Sì. Ma c'è l'università a Cortona, c'è.
Ma lui non lo sa.
Non lo sa perché a Cortona c'è l'università, la normale di Pisa.
Ecco, io volevo dire una cosa. Di Maio a Harvard ha parlato dicendo, appunto, come dicevo prima, che non ci sarà una legge contro i vaccini. E Grillo si è subito sprofuso in dichiarazioni del tipo: io non sono mai stato contro i vaccini. Ci sono solo le registrazioni, che ha sempre detto che i vaccini sono... È stato lui che ha inventato la storia che il vaccino, il papilloma virus, porta all'autismo, che è veramente una cosa che non sa
da
il cielo né terra.
No,
è quasi come le scie chimiche. Ecco, è quasi come le scie chimiche, solo che le scie chimiche basta un ragazzino che ha fatto il primo anno di fisica e gli dice: scusa, ma...
Non esiste.
Cioè non esistono. Invece però c'è anche chi nel Movimento 5 Stelle così, come si dice,
nicchia,
fa i propri affari, diciamo. Per esempio la signora Appendino, che notoriamente rispetto alla Raggi è una brava persona, molto tranquilla, molto silenziosa, eccetera, ecco, nel suo silenzio ha triplicato gli stipendi degli assessori, dei consiglieri comunali.
Bello.
Perché loro sono quelli che si dimezzano lo stipendio. Quindi se dimezzato diventa il triplo, vuol dire che è aumentato 6 volte.
Ascolta, ma queste notizie sono fondate, Paolo?
Questa, sì, questa fondatissima.
Ma scusa, ma perché non insorgono? Perché non insorgiamo?
E sai che è dall'inizio della trasmissione che diciamo, scusa, quando è la prossima riunione in piazza e non ci troviamo mai d'accordo? Riusciamo ad andare al massimo al bar qualche volta?
Poche volte,
eh sì. Invece poi ci sarebbe da parlare, adesso stavo ricercando la storia di Grillo lì della,
no, perché
se
è vero che hanno triplicato lo stipendio degli assessori, che, immagino sia uno stipendio, cioè,
no, è che prima guadagnavano 12 euro, adesso povero, ne prendono 36, ecco, probabilmente è così,
No, perché il mio stipendio, vabbè, non frega niente a nessuno, è fermo da più di 10 anni.
Vabbè, ma tu sei un insegnante e devi insegnare che si può vivere anche con niente. Oh.
Però sai Paolo, io vivo anche del bene che mi vogliono i miei alunni.
Anche i tuoi colleghi di radio.
Anche i miei colleghi di radio, certo.
A proposito, presto andrà in onda uno speciale con la registrazione della presentazione del tuo libro sugli araldi di Cortona.
Grazie.
Questo lo diremo poi, lo ripeteremo in zona cronache locali.
Thank you.
Invece io volevo parlare un attimo di un'altra cosa.
Se vuoi possiamo fare un'altra interruzione.
Facciamo un'altra interruzione, così trovo
un'altra interruzione, perché abbiamo una canzone stupenda cantata da un artista meraviglioso che io ho conosciuto nella parte finale della sua vita artistica. Si chiama Roberto Murolo, che fino a 80-85 anni ha suonato e cantato divinamente le sue canzoni, con una voce che era da ventenne, veramente straordinario. È stato baciato da Dio, perché a quell'età suonare e cantare in quel modo è veramente un miracolo.
Quanti anni poi ha fatto?
Sì, tantissimo.
Aveva più di 80 anni.
Veramente una fortuna. Ecco, anche a me piacerebbe morire a 85 anni dopo aver suonato la chitarra e cantato. Vabbè, questo è un altro discorso. Insomma, Roberto Murolo, ascoltiamolo con una canzone.
Ti puoi far accompagnare da Cappato.
Va bene. Dici Tincelle Vuie, non so se l'ho pronunciato bene, che è un classico della canzone napoletana, scritta da Enzo Fusco per il testo, Rodolfo Flavo per la musica, è del 1930. Anche se nel 1974 la rieditò e la reinterpretò in chiave rock uno straordinario Alan Sorrenti, ma questo è Roberto Murolo.
Caggio perduto su una fantasia che pensa sempre che è tutta vita mia, e io non ci volesse dicere, ma non ci saccia di, a voglia bene, a voglia ben assai, dici Tincelle Vuie, che non mi scorda mai, è una passione, più forte una catena, che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Dici Tincelle che è una rosa maggio, che è assai più bella una giornata su, da bocca soia più fresca di viola, io già volesse sentere che innamoratemi. A voglia bene, a voglia ben assai, dici t'ancella vuoi, che non m'ascolta mai. È una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Una lacrima lucente è caduta, dici te meno poca a che pensate. Questo occhio dolce voi sola mi guardate, lavamma c'è sta maschera, dicimma verità. Ti voglio bene, ti voglio ben assai, sì tu che sta catena che non si spezza mai. Suona gentile, sospiro mio carnale, ti cerca come l'aria, ti voglio per campare.
Allora, io direi, Paolo, di riprendere dando i nostri riferimenti, perché ancora non li abbiamo dati. Se qualcuno volesse intervenire.
Mancanza. Allora, il telefono 0575 60 48 30, ci si può seguire su Facebook, che Andrea Capecchi, il nostro regista, segue costantemente, oppure scrivere a radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. E poi seguirci anche in streaming, eventualmente non si potesse,
certo,
per vie radiofoniche, oppure in podcast dal sito www.radioincontri.org.
E allora abbiamo dato spazio alla politica italiana, proviamo ad andare oltre Alpe, perché anche in Francia
è già lontano, ma insomma
c'è un bel movimento politico, perché domenica prossima ci sarà il primo ballottaggio.
Loro non fanno più le primarie, fanno le ultimarie, nel senso che
e quindi ci sarà Le Pen, sarà Macron, e i sondaggi e per il momento danno ancora in testa Macron, però pare ci sia una rimonta della Le Pen, quindi non ci si
sbilancia. Piuttosto relativa, pare che gli ultimi sondaggi danno 63 a 37, quindi insomma ce n'ha da rimontare.
Però sai, ultimamente questi sondaggi, no?
Sì,
pensa all'America.
Allora, mi è piaciuto, o meglio, non mi è piaciuto il tono di questa di questo modo di far politica, del duello fra Le Pen e Macron. Però la Le Pen copia, è una copiona. Prima, l'altro giorno, ha copiato il discorso, cioè ha ripetuto le stesse parole di Fillon, che poi se andasse a scegliersi un modello migliore forse sarebbe anche bene, perché insomma andare a prendere come modello Fillon, che si è suicidato con le storie di famiglia, di soldi eccetera, e lei va a ripetere i suoi programmi politici, vabbè. Poi adesso c'è stata una vignetta che dice che ma guardando il duello di ieri sera, ma queste frasi le ho già sentite, da dove le ha prese la Le Pen? Ma forse dalla tesi di laurea della Madia. Ecco, quindi un'altra, perché pare che la Madia poi non sia laureata, quindi
nemmeno lei, ma
no,
c'è qualche ministro laureato?
Lei è laureata, ma spizzicando taglia e cuci, per non dire taglia e incolla, da tante parti, e quindi è stata sgamata anche lei, e quindi questa è un'abitudine dei nostri ministri, per fortuna che
e quindi la Le Pen si è ispirata, secondo te? Sì.
D'altra parte ricordiamo Renzi, quando è diventato presidente del Consiglio, come parlava inglese.
Ma guarda che Renzi sta scrivendo libri, anzi
in inglese?
No, li scrive in italiano i libri, però lui guadagna con i libri, anche se non fa il ministro, anche se non fa il primo ministro. Lui,
come non fa il primo, fa il primo ministro?
Di Renzi ne abbiamo parlato, dai.
Appunto. E quindi no, sta storia della Le Pen che comincia, però pare che non funzioni a livello, diciamo, soluzione politica, perché poi rimane col 63% il Macron favorito. Nessuno dei due dice delle bugie sull'altro, cioè nel senso che ha ragione la Le Pen quando dice che Macron è figlio dei banchieri, come Macron ha ragione quando dice che quella è figlia dell'estrema destra, insomma non è...
Beh, anche geneticamente.
Sono accuse,
esatto, può sbagliare.
Non portano niente a nessuno, perché si dicono la verità e quindi... Allora, però nessuno propone, cioè Macron ha fatto delle proposte, ma la Le Pen non ha proposto niente.
Quindi, la Le Pen sta all'estrema destra come io sto al Partito Socialdemocratico, perché mio padre era socialdemocratico e quindi... No?
Sì, esatto, e il paragone mi pare che ci stia.
Senti una cosa, però secondo
mio padre era un po' più a sinistra, era socialista.
Secondo me Macron si spaccia per novità, e qui c'è un ritorno anche delle eco italiane, secondo me, perché questi che si spacciano per nuovo, ma hanno dietro di loro dei trascorsi che invece dimostrano tutto il contrario. Lui si propone come novità quando invece non rappresenta il cambiamento, ma rappresenta quello che la Francia ha avuto come governo negli ultimi 5 anni. Io credo che questa sia la realtà dei fatti. La Le Pen è estrema destra, perché comunque ha preso un po' le distanze dal padre, no? Come estremismo, quindi questo lo ha dimostrato, almeno ci ha provato e comunque lo sta dicendo, no?
Sì.
Allora mi domando e ti domando, ma quale sarebbe la vera novità in Francia?
Ah, nessuna, non ce n'è, perché la novità sarebbe la Le Pen, nel senso che non c'è mai stato un governo di destra. Macron non è, però siamo esattamente come in Italia, cioè o Salvini o Renzi. Io preferirei andare a abitare altrove.
Io non credo che la Le Pen sia, così come non credo che Salvini siano estremi.
Beh, dai,
che comincino ad incarnare un po' il senso di una democrazia concepita in un modo diverso, una democrazia che però tiene conto anche delle vere esigenze di tante persone. Ecco, io non la sento estrema, ecco, destra sicuramente, ma non estrema. Ecco, io se penso all'estremismo, penso a chi mette le bombe, penso a chi uccide, penso,
cioè, a Gaspari.
Gaspari, e allora vabbè, dall'altra parte chi c'era? Gasparri era da una parte, Capanna da quell'altra, i fascisti e i comunisti, e quindi insomma con colori diversi, ma facevano le stesse cose. Ecco, io no, però ritornando al nostro discorso, io ecco, mi sento di dire dal mio punto, tanto io in Francia non ci sono, quindi non devo votare, però io ho questa sensazione, ecco, volevo un po' riportare questa sensazione.
Io volevo accennare un attimo invece al discorso delle ONG, che adesso sono in balia di Salvini e di qualche altro politicante.
Sì?
Il discorso che ha fatto ieri Zuccaro, procuratore della Repubblica di Catania, alla Camera, a me è sembrato molto serio e molto corretto. Lui dice: io ho dei dati che posso... Che non posso usare perché lui è di Siracusa, quello di Catania è quello che dice di no, viceversa, non mi ricordo. Il problema è che tra le ONG ce n'è qualcuna che guadagna e che prende finanziamenti strani. Tra l'altro ci sono tre ONG tedesche che non hanno mai voluto presentare i bilanci né niente, e che oltretutto mandano in giro navi battenti bandiere di paesi, di paradisi fiscali. Ora, Salvini dice che le ONG fanno il loro, i loro porcicomodi, non hanno mai avuto... Salvini e anche Grillo è sulla stessa linea, come al solito. Cioè, le ONG sono lì per fare soldi, e questo io lo rifiuto categoricamente. E in questo mi sembra che, Orlando, che tu dicevi prima, De Boluccio, che... mi sembra che abbia preso una posizione estremamente saggia, dicendo: ma Zuccaro sta facendo il suo lavoro, gli altri stanno facendo il loro, lasciamoli lavorare e vediamo di fare queste indagini in maniera corretta. Perché non si può criminalizzare il lavoro delle ONG quando criminali forse sono i comportamenti governativi, non italiani ma degli altri stati, Francia e Germania per cominciare, per cui, e Spagna non ne parliamo perché in Spagna l'accoglienza è meno che zero. Quindi io vedrei la dichiarazione di Medici Senza Frontiere non come un editto politico, come l'ha definito Gasparri a proposito, perché ha attribuito ai responsabili di Medici Senza Frontiere l'idea di aver fatto un comizio politico alla Camera, perché sono stati convocati anche loro. Loro hanno semplicemente detto che le ONG stanno supplendo a un lavoro che dovrebbe fare qualcun altro. È un po' come quando in Italia la Chiesa esprime delle opinioni su degli argomenti etici e i laicisti dicono: ah, la Chiesa si faccia gli affari suoi. Benissimo, allora se la Chiesa si fa gli affari suoi, da domani i barboni li assiste lo Stato. Da domani la Caritas non esiste più, da domani la Chiesa non accoglie più nessuno. Allora vediamo che cosa succede. Allora i laicisti cosa fanno? Si alzano loro e vanno a fare volontariato in ospedale?
Improbabile. E quindi
ecco, niente.
Hai espresso molto bene il tuo pensiero, Paolo, però dobbiamo interromperci perché il tempo oggi sembra che passi ancora più veloce del solito, e ci avviciniamo alla fine della prima parte, ma facciamo in tempo a mettere un altro brano musicale e poi riprendere per un breve intervento, e noi ci ascoltiamo La biondina in gondoletta. Naturalmente questa è una canzone veneziana.
Come na dal piacere la tornava in forma in sa.
Ed eccoci ancora in diretta. Paolo, abbiamo un aggiornamento su quello che abbiamo dato come prima notizia di questa convocazione a Buckingham Palace da parte del ciambellano reale, e quindi dai ai nostri radioascoltatori l'aggiornamento.
Praticamente si tratta che probabilmente le condizioni di salute della regina non siano poi così felici, perché si sta trattando appunto a Buckingham Palace di come comportarsi nei giorni successivi a una possibile morte della regina. Quindi evidentemente si stanno preparando al peggio. Io magari malignamente, anche per fare un augurio a Elisabetta II, spero che invece sia una convocazione d'urgenza di Teresa per dirle di smetterla di sparare contro l'Europa, perché più lei spara più l'Europa aumenta.
Se però il decesso dovesse avvenire, speriamo di no, comunque se dovesse avvenire, secondo te chi diventerà re?
Ah, non lo so, non me lo sono mai posto il problema, non mi riguarda, anche perché io mi occupo di Europa.
Io non credo che diventerà Carlo Re d'Inghilterra.
No, credo di no.
Passerà una generazione.
Il figlio, anche se no, l'altro. No, il fratello di Carlo. Sì. Come si chiama quello rosso?
No, è il figlio.
Ah, quello è il figlio.
È il figlio. Sì.
No, ma credo che salteranno, perché visto che la regina ha durato tanto.
Quindi dobbiamo interrompere, perché le notizie del TG premono, quindi ci lasciamo, vi diamo appuntamento tra pochi minuti e vi lasciamo ancora con un brano che è Come bello far l'amore quando è sera,
cantato da
grande Lando Fiorini.
Per fare l'amore vuole il salotto o il separè, chi se sceglie l'ombra profumata d'un caffè, mentre coda ditte a me mi piace amoreggiare per le strade in libertà, quando poi tramonte il sole so più dolci le parole a tu per tu. Com'è bello fa l'amore quando è sera, cuore a cuore con una buba che è sincera, e le stelle che ci guardano lassù non so belle come l'occhi che c'è tu. Luce bianca dormi veglia d'un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare, specialmente fra le rose a primavera. Com'è bello far l'amore quando è sera, nell'erbetta fra le rose e la panzè, io c'ho una casetta che mi fabbrico da me, c'ha pettetta le scele, c'ha la luna babbaciù.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Paolo, come sempre dedichiamo questa seconda parte alle notizie locali, alle notizie più vicine a noi, per il a beneficio dei nostri radioascoltatori che ci seguono ovviamente da queste parti.
Ecco, io volevo dare due notizie così come comunicazione interna ma anche esterna, proprio per due trasmissioni speciali che ci saranno nei prossimi sabati pomeriggio, non mi ricordo se sono alle 15 o alle 15.30, comunque più o meno a quell'ora lì, che ci saranno due speciali, uno sulla presentazione del libro sugli araldi di Romano Scaramucci, che è qui presente.
Grazie.
E che sarà la registrazione poi della presentazione che si è tenuta domenica 30 aprile al Santuario di Santa Margherita. E poi ci sarà un altro speciale dedicato al 25esimo anniversario della morte di padre Ernesto Balducci, con una trasmissione che praticamente sarà una presentazione della figura di padre Ernesto Balducci e la registrazione della cerimonia che si è tenuta a Santa Fiora proprio il 25 aprile in suo ricordo, in sua commemorazione. E quindi queste sono due cose che andranno nei prossimi sabati in onda su Radio Incontri
88.4 e 92.8. questa citazione.
Grazie, prego, non c'è di che. Vogliamo passare alle notizie?
Sì, io intanto vorrei darne una che riguarda un nostro assessore, Albano Ricci, che è stato nominato all'interno dell'Assemblea Nazionale. È stato eletto Albano Ricci, che attualmente è assessore alla cultura e alle attività produttive, quindi fare gli auguri, no, per questo nuovo importante impegno a livello politico di un nostro assessore, e che qualcuno, no, sostiene che potrebbe diventare anche segretario provinciale del Partito Democratico, quindi una somma di cariche. Comunque, no, noi conosciamo personalmente Albano Ricci, sappiamo quanto si dà da fare per il bene della nostra città, e quindi gli facciamo tanti auguri.
Benissimo, ottimo, auguri a Albano Ricci. Direi che è inutile chiedere a quale corrente del PD appartiene, ma
renziano, ovviamente.
Ecco, mi sembrava giusto precisarlo, insomma. Torna il concerto di primavera a Montepulciano. Vediamo.
Sai che Montepulciano, vai, guarda bene la notizia. Intanto dico che Montepulciano sta diventando una perla nel panorama toscano, ai confini della Val di Chiana, perché sta producendo iniziative continuamente a dismisura, soprattutto sul piano musicale. Vai.
Ecco, il concerto di primavera si ripresenta domenica prossima alla Chiesa del Gesù alle ore 17, e la formazione orchestrale è composta da più di 30 elementi con un'età media di 21 anni, e questo è indubbiamente estremamente interessante. La qualità tecnica, dice Valdichiana Oggi, la qualità tecnica di questi talentuosi strumentisti consente di proporre un programma musicale che risulta accattivante per l'equilibrio stilistico tra il secondo Settecento e le pagine seducenti del XIX secolo, quindi del 1800. E quindi questa è una notizia che, come dicevi tu, va a integrare i programmi culturali sia di Montepulciano che della Val di Chiana in generale, ma sicuramente questa è una cosa fatta molto bene. Ci saranno musiche di Haydn, di Sibelius e così via, quindi una certa
grande tradizione musicale a Montepulciano, e grande tradizione musicale anche a Radio Incontri, perché noi offriamo con le playlist della nostra trasmissione sempre dei temi, no? Dei temi che sviluppiamo attraverso la musica, come quello di oggi, che è la musica tradizionale italiana. Abbiamo fatto veramente un excursus quasi in tutte le regioni, e questa è la volta dell'Abruzzo, una canzone abruzzese, Quanto è bello lu primo amore, cantata però da un pugliese, perché è cantata da Tony Sant'Agata.
Allo balcone mie c'è soli rose, alla finestra tu li corna pese, quanto è bello lu primo amore, lu secondo è più bello ancora. E si le
corna due fossero bandiere, sarebbe tutti i giorni festa nazionale.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
E se le corna due fossero lampioni, non sa la casa tua che illuminazione.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
E se le corna due fossero frasche, non sa la casa tua ci sarria un bosco.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
Tieni le gambe dritte con mano brocca, ci può passare un cane con la scopa in bocca.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
Ti voglio fare l'augurio da qua a Foggia, pozzo campa cent'anni l'ultimo giorno oggi.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
Ti si mise una vesta bianca, quando cammina vai a drinco d'andrang.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
Ti si mise una vesta roscia, quando cammina si vede ne coscia.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
Faccio va la fine di Luca Stretta, prima nasce cornuto e poi mora ammazzata.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora.
Ti faccio va la fine di Luca figliulo, prima la piglia in capo e poi la piglia.
Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. Quanto è bella.
E questo era il grande Tony Sant'Agata che ci ha fatto divertire con questo testo molto molto spiritoso. Bene. Va bene, andiamo avanti con le notizie locali. Vado io, vai tu.
Vai tu,
vado
tu,
io,
tu,
vado io.
Tu. Tanto sì, mi devo occupare dell'immondezza che è l'ultima.
Allora, l'altra puntata, la settimana passata, abbiamo parlato del Maggio Castiglionese, Castiglion Fiorentino ovviamente, che è una delle kermesse culturali, gastronomiche, musicali più importanti della zona. E voglio segnalare un evento. Secondo me molto molto azzeccato, perché in occasione di questo Maggio Castiglionese la sezione dell'Associazione Nazionale dei Bestiarieri ha organizzato, naturalmente in collaborazione con il Comune e con il Rione di Porta Romana, ricordo che i rioni castiglionesi sono tra i promotori di questa grande manifestazione, hanno organizzato proprio una festa dei bersaglieri per domenica 7 maggio. Il programma prevede alle 16.30 il ritrovo in piazzale Garibaldi dei componenti della fanfara provinciale di Siena. Alle ore 17 la sfilata per le vie cittadine, alle ore 18.30 deposizione di un mazzo di fiori presso il monumento dei bersaglieri e alle ore 21 si terrà in piazza del collegio, cioè in Porta Romana, proprio il concerto della fanfara. E quindi chi non l'avesse mai vista vada a vedere la sfilata dei bersaglieri che suonano mentre corrono, perché è veramente emozionante, perché poi suonano la loro marcia che ormai è conosciutissima, e è uno spettacolo da vedere e da sentire,
anche da ascoltare, perché certo. Insomma è veramente la fanfara dei bersaglieri ha sempre avuto una grande attrazione, è sempre stata. Bene, a Cortona cresce il servizio di la raccolta differenziata porta a porta. Viene Bruno Vespa a portare via l'immondezza?
Sì.
Non lo so, Vespa. È porta a porta.
Ah, porta a porta. Ah, scusa, non c'era arrivato.
Non c'era arrivato. Va bene, pazienza. Praticamente la raccolta differenziata viene ampliata come servizio a giugno, Camucia, Ossaia, Tavernelle, Mezzavia, Sodo e Cegliolo.
Cegliolo?
Cegliolo.
Cegliolo.
SP?
SP. SP. Bene, perché credo che sia un'organizzazione importante quella della raccolta differenziata, perché no, se fatta male potrebbe mettere in difficoltà qualche cittadino, quindi è bene che il comune...
No, ma no, comunque stai tranquillo, perché sì, come viene fatta in Toscana la raccolta differenziata, ti danno il secchietto per l'organico, cioè per l'umido, il sacco giallo per il multimateriale, che poi è veramente tanto, poi c'è il vetro a parte, sì, poi c'è l'indifferenziato, sì, e la carta.
Certo.
E tu te devi portare il giorno che passano a raccoglierla, ma ti danno un foglio, praticamente un doppio foglio A4, formato quindi abbastanza grosso, che devi studiartelo fronte e retro, e se dopo un mese riesci a capire, vedi che non sbagli più. A Lucignano l'hanno già messo. Tra l'altro c'è una cosa, che in questa raccolta differenziata l'organico che si deve portare nel sacchettino biodegradabile con il secchiello e si mette dentro nel cassonetto del, diciamo, dell'umido, dell'organico, però l'organico si potrebbe anche raccogliere nel compost domestico.
Sì. Molti lo fanno.
Molti lo dovrebbero fare, cioè in zone come queste, dove ognuno ha il giardino, il pezzetto di terra e così via, l'organico porta a una riduzione della parte, diciamo, delle variabili, quindi è grosso modo un 50% della tassa, viene ridotta del 20% a chi fa il compost, e il compost viene praticamente pagato, il cassonetto per il compostaggio viene pagato dal comune o dalla...
Questa è un'iniziativa bellissima, e riconosco un'iniziativa
entro veramente. 40 euro, cioè tu puoi spendere per comprartelo, te lo vai a comprare tu, poi porti lo scontrino in comune e loro te lo mettono in credito, non so se lo mettono in credito sulle prossime tasse,
sì,
che, o te li ridanno
molto
in contanti, ma chiaramente dopo un po' di tempo, però ti mettono in lista e poi ti fanno solo un controllo all'anno che tu lo fai funzionare,
certo,
perché
sennò
ci sono i soliti furbi, certo, che comprano quello, tanto lo paga il comune e poi continuano a fare i cavoli loro. Però questo io lo trovo altamente educativo.
Sì, è vero.
Proprio, e tra l'altro le istruzioni in realtà sono molto semplici, sono tante, quindi bisogna imparare un po' a separare. Però il multimateriale, per esempio, raccoglie plastica, accoppiati, tetrapack e così via, e quindi è abbastanza semplice. Quello che uno non sa dove mettersi, e non è come il verme dei fruttariani, lo mette nell'indifferenziato.
Okay.
E quindi lo mette nel sacco grigio.
Possiamo invitare il comune di Cortona a copiare il comune di Lucignano?
Ma è già così, perché la società di servizi che lo fa è sempre la SEI.
Quindi possiamo, quindi, anche noi cittadini cortonesi possiamo,
sì, ma di fatti,
possiamo farlo.
Si può fare così, si tratta di
Benissimo.
Andare a chiedere in comune lo sgravio per il compostaggio domestico.
Bene. Bene, quindi abbiamo dato una notizia, perché io credo che l'informazione sia molto importante.
È labile.
Purtroppo sì. Per esempio, una cosa buona nel nostro comune, ma credo che sia anche da altre parti, è che possiamo portare oggetti molto ingombranti.
Un giorno alla settimana, sì, esatto.
Possiamo portarli in un deposito dove viene pesato ciò che tu scarichi, e poi ti viene rilasciato un fogliettino e ti viene scontato la cartella delle tasse.
Questo è molto
io ne ho usufruito diverse volte,
molto
è molto semplice, no?
Certo.
Carichi la
d'altra
macchina,
parte, però questo
pesi
va.
La macchina carica, poi dopo la ripesi quando vai via,
certo,
e fanno, è molto,
però,
molto interessante.
Questo diciamo che va a accoppiarsi al servizio che sono obbligati a fare i rivenditori, per esempio, di elettrodomestici, che ormai sono obbligati a ritirarti l'usato, a prenderlo e lo scaricano loro e chiaramente poi prendono loro.
Sì, l'ultima
beneficio.
Volta che ho cambiato il frigorifero, sì, però mi hanno fatto questa cosa, quindi erano in regola.
Esatto.
Mi hanno portato via il vecchio frigorifero, che poi andava meglio di quello nuovo, però questo è il problema mio. Allora mandiamo un brano musicale, questa volta andiamo in Liguria. In Liguria è
naturalmente, ma se che penso,
ma se che penso, è, che è cantata da un ligure doc, perché è Gino Paoli. Questa è una storica canzone in lingua genovese, scritta, pensa, nel 1925, divenuta d'uso tradizionale e simbolo della cultura e del canto
degli della lanterna
e degli emigranti liguri,
anche questa volta,
aridai,
vedi? Emigranti. Allora gli emigranti dovremmo trattarli un po' meglio, o sbaglio?
Io gli canto una canzone.
Ora partito senza una palanca, sei a 30 anni, forse anche un decennio. L'hai avuto per mettere di una banca, per poi se un giorno lo torna in su. E passi a palassina o giardinetto, o rampicante qua cantina o vino. Avrà andata a Caiervo, a Isoletto, per dare che nasce e nasce, e ai mattini ma un figlio. Figlio che diceva, ma non che pensa a Sena, ma cosa ti che vuoi tornare? Ma se che penso, allora mi vedo male. Vedo i miei monti e a ciassa da non sia. Rivedo righe e messa strenze o che. Vedo la lanterna cava e la sua. Rivedo a seia, sena e rivedo a fuge e sento franze umane, e allora mi penso ancora di ritornare a posta e ossa dove mi aduna. E le ha passato il tempo, forse troppo, fuggio che diceva, siamo bene, un tenta papà, pensiamo dopo, viaggio, ma e vedo con me. Oh no, mi sento ancora in gamba, sono stanco e non ne posso proprio più. Sono stufo di sentire il signor caramba. Mi oggi ritornamo in un quinze, tu te nasci e te parla spagnolo, me, mi sono francese senese. E non che mollo, ma se che penso, allora ti vedo male. Vedo i miei monti e a ciassa da non sia. Rivedo righe messa a strenze o che. Vedo la lanterna cava e la ziuma. Rivedo a sei asena illuminata, rivedo a fuge e sento franze umane, e allora mi penso ancora di ritornare a posa e osse dove senza tante cose ho partito e a sera o gaformo torna o seni.
Ed eccoci ancora in diretta, grazie Paolo di avermi tradotto un po' di genovese che io non capisco, tu invece hai un po' di DNA
nelle lingue.
E quindi allora ancora qualche notizia la vuoi dare tu? Vado
no,
io?
Ce l'hai
vado
tu,
io. E allora dico che vi annuncio che sabato prossimo ci sarà la Notte Bianca ad Arezzo, o meglio, è stata ribattezzata ovviamente Gold Night, perché Arezzo è la città dell'oro. Sai che la Banca dell'Etruria ha in deposito la maggior quantità di oro di tutte le altre banche. E se lo volevano far fuori ora, due settimane fa, hanno trovato che sotto stavano scavando e stavano per portar via tutto. Per fortuna qualcuno è intervenuto e ha avuto un po' di soffiatine e ha anticipato i ladri. Quindi se volete, sabato andate ad Arezzo, la Notte dell'Oro, aperitivi, musica, tavolate imbandite, una rete di negozi aperti fino a tardi, e quindi questa bellissima serata sabato prossimo ad Arezzo.
Ecco, io ho un'altra notizia, che però è una notizia già data non da noi, però dal 16 il 16 maggio il Giro d'Italia passerà nelle terre umbre e poi ripartirà, perché ci sarà una cronoscalata, credo, una cronometro, Foligno-Montefalco, uh-huh. E poi ripartirà il giro il giorno dopo, mi pare, devo trovare il pezzo, comunque da Firenze. E quindi questa è una notizia, e certo, aggiungerei che sul Giro d'Italia, ecco sì, il giorno dopo parte da Firenze per andare a Bagno di Romagna, quindi riattraverserà una parte. Il Stefano Bertini, che è il nostro
Steve
che fa Reflex insieme a me,
e che presto ti sostituirà, se non
mi
sbaglio,
sostituirà,
no?
Il 18 maggio sostituirà, perché sarà impegnato, e poi a giugno, dopo il primo di giugno che farò ancora io, dall'8 di giugno fino alla fine canonica,
vedremo,
di fine mese,
vedremo.
Mi sostituirà ancora. Però Steve parteciperà su Reflex al sabato alle 12.35 e in replica la domenica, farà un servizio proprio sul Giro d'Italia, e quindi racconterà, anche perché è il centesimo Giro d'Italia, quindi è importante.
E qua Steve Bertini, le pongo subito una domanda sul Giro d'Italia e mi risponderà quando su Reflex, e tu fagli: ma perché il Giro d'Italia non passa più qui per la statale? Prima una volta sì, una volta no, addirittura una volta l'arrivo è stato a Cortona negli anni 80, Paolo, il Giro d'Italia ha avuto un arrivo a Cortona. Che cosa stai facendo?
Facendo un cenno con due dita, l'indice e il pollice,
stanno
che si
stanno vibrando.
No?
Perché stai vibrando?
E sto contando quanto costa.
Ah, ecco.
In realtà...
ma perché sempre no, so...
In realtà c'è un motivo molto semplice, che se gli enti turistici pagano, l'organizzazione rifà anche le strade. Quindi sarebbe un dout des non da poco.
Ho capito, dai.
È un business grosso, però io ero nelle Cinque Terre qualche anno fa, e per due o tre anni è passato il Giro d'Italia dalle Cinque Terre, ma la strada delle Cinque Terre è stata rifatta completamente in abbinamento tra il Parco Nazionale,
sì, vabbè,
delle,
dai,
Cinque Terre, adesso il Presidente in galera, ma va bene. No.
Grazie, sei stato molto chiaro. È un fatto di soldi. Sempre,
è un fatto di soldi, sì, okay. Non so come si chiamano in altro modo.
Va bene. Poi vorrei dire una cosa molto simpatica. Questi castiglionesi una ne fanno e cento ne pensano, però le pensano quasi tutte bene. Ci sarà la giornata... Domani ai giardini, quindi domani venerdì, ai giardini ci sarà la giornata, pensa te, internazionale dell'ostetrica. Infatti ci sarà il ritrovo alle 9.30 nel piazzale della Casa della Salute, una passeggiata in centro, e alle 10 i saluti delle autorità, le testimonianze di mamme e ostetriche. Alle 12 vita agli stand a tema, quindi un saluto alle ostetriche che svolgono forse uno dei lavori più belli in assoluto, e naturalmente auguri anche a tutte le mamme.
Auguri. Io non ho altro da dire.
Ma guarda,
mi sembra che il tempo sia quasi scaduto.
Siamo in chiusura.
Ecco, quindi possiamo lanciare, beh, prima di tutto possiamo salutare prima,
certo,
perché se no ci risentiamo.
Non devi dire nient'altro, qualche sassolino come
no,
al solito.
No, i sassolini ormai porto i sandali,
no,
quindi
io ti
escono.
Do questa porta aperta. Questa
porto
porta...
i sandali, quindi si escono i
escono
sassolini.
Da sé.
Si escono da sé. La signora Regina... aspetta un attimo,
come sta la signora?
Filippo non avrà più impegno, ecco l'annuncio di Buckingham Palace, vedi che c'è, Filippo non avrà più impegni ufficiali, il principe consorte della regina Elisabetta a giugno compirà 96 anni, lo mandano
però,
in pensione in anticipo.
Però, vabbè, ma con tutte le gaffe che ha fatto nella sua vita avrebbero potuto mandarlo in pensione anche prima, però vabbè, chiudiamo con questa
pazienza,
battuta.
Saremo senza
questa,
Filippo.
Senza Filippo, ieri era San Filippo.
Ah, ieri era
ieri
San
era
Filippo,
San Filippo. Sì. Auguri quindi anche al re.
E auguri a Filippi.
Ai Filippi, certo.
A Filippi.
Ho capito, un po' in ritardo come sempre.
Vabbè.
Dai Paolo, salutiamo, è il momento dei saluti.
Ecco.
Ciao a tutti, grazie
ciao
per
tutti
il,
e alla prossima
per il gentile
settimana.
Ascolto. Vi ricordo, prossima settimana tu ci sarai, la prossima settimana
sì,
ci sarai.
Spero di sì.
E ci saremo
se
anche
Dio
sabato
vuole,
alle 13 per la replica e ci lasciamo con una canzone.
Se ci siamo per la trasmissione sicuramente ci siamo per la replica.
Anche per la replica, alle ore 13 di sabato. L'ultimo brano che mettiamo è Sur Padrun dali belli braghi bianchi, cantato da Gigliola Cinquetti, che era il canto delle mondine e lo cantavano quando stava per arrivare il momento del salario, della paga. Sur Padrun dali belli braghi bianchi. E con questo ci salutiamo. Ciao da Romano.
E ciao da Paolo.
Sur Padrun dali belli braghi bianchi, fora li palanchi, fora li palanchi. Sur Padrun dali belli braghi bianchi. Li palanchi cantumaca. Ah, scusa, sciur padrun, salem patri voler. Ieran li premi volti, ieran li premi volti. Ah, scusa, sciur padrun, salem patri voler. Ieran li premi volti, en saievum cum a fer. Sciur padrun, dali belli braghi bianchi, fera li palanchi, fera li palanchi. Sciur padrun, dali belli braghi bianchi. Fera li palanchi candumaca. E non va più a mesi, nemmeno a settimane. La va poche ore, la va poche ore. E non va più a mesi, nemmeno a settimane. La va poche ore, poi dopo andiamo a ca. Sciur padrun, dali belli braghi bianchi. Fera li palanchi, fera li palanchi. Sciur padrun, dali belli braghi bianchi. Li palanchi candumaca. E quando il treno scefla in mondena la stazione, con la cascetta in spalla, con la cascetta in spalla. E quando il treno scefla in mondena la stazione, con la cascetta in spalla, su e giù per i vagoni. Sciur padrun dali belli braghi bianchi, fora li palanchi, fora li palanchi. Sciur padrun dali belli braghi bianchi, fora li palanchi.
Sciur padrun dali belli braghi bianchi, fora li palanchi, fora li palanchi. Sciur padrun dali belli braghi bianchi, fora li palanchi candumaca.
Sciur padrun dali belli braghi bianchi, fora li palanchi, fora li palanchi. Sciur padrun dali belli braghi bianchi, fora li palanchi candumaca.